al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Silvio Anelli oggi in regia, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tuglio che mi aiutano nella messa in onda di questo programma. Torniamo a parlare di referendum. Domenica e lunedì si voterà in Italia per 4 referendum, 2 sull'acqua pubblica, 1 sul nucleare, 1 sul legittimo impedimento. Il mondo cattolico è mobilitato per questo appuntamento. Ieri in Piazza San Pietro è stata organizzata una giornata di digiuno e preghiera che ha riunito circa 200 tra religiosi e religiose proprio sul tema dell'acqua pubblica. In Piazza San Pietro c'erano anche alcuni nostri collaboratori che hanno, tra missionari, religiosi, religiose, raccolto delle voci. Ascoltiamo quanto ha realizzato la nostra Alessandra Potenza proprio in questa giornata di digiuno e preghiera, avvicinando i partecipanti a questo incontro.
Da dove venite?
Veniamo da Assisi, siamo un gruppo di suore francescane missionarie.
Dalla zona di Milano.
Io sono polacca, vengo da Cracovia, ma da 38 anni a Roma lavoro nella Casa Generalizia.
Qual è il senso della vostra presenza qui a San Pietro oggi?
Siamo qui per unirci a questa iniziativa di pregare insieme per l'acqua. Noi crediamo in questo dono dell'acqua, no? Come francescane, che sia un dono a cui veramente tutti possono avere accesso, no? Sia in Italia che in tutto il mondo, quindi siamo qui per questo, per pregare insieme.
Oggi parecchie di noi sono venute, anche io, malgrado la mia età avanzata già, ho deciso di venire, di stare qui con tutti, perché questa è una cosa importante. Quando penso alle donne, ai bambini dell'Africa che fanno chilometri portando il peso del pochissimo di acqua che possono prendere, quando penso a queste multinazionali che sfruttano le sorgenti d'acqua anche nei paesi poverissimi d'acqua.
Noi siamo qui per pregare insieme e pregare per quel bene prezioso che Dio ci ha dato, che è l'acqua.
Perché l'acqua appunto deve essere un bene pubblico e non privato?
Perché è un dono di Dio, un dono della natura e Dio ce lo dà gratis, non ci mette delle tasse. Come dice Gesù, no? Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, non fa piovere solamente sui buoni se siamo buoni, se osserviamo. Dio fa piovere su tutti, è gratuito il suo amore, la sua bontà e benevolenza. Volenza si manifesta anche col dono dell'acqua, della natura in genere.
Non avete paura di essere strumentalizzati politicamente?
Noi non siamo coinvolte in questo momento, cioè siamo qui per motivi religiosi, spinte da questo desiderio veramente dell'amore del creato e dell'amore di tutti gli esseri umani, perché tutti sono i nostri fratelli e sorelle e quindi tutti hanno diritto ad avere accesso a questo bene che il Signore ci ha donato.
Certo che c'è il rischio, è quello che non vogliamo, infatti siamo qui a pregare, non siamo qui a manifestare, non siamo qui a urlare o con striscioni, siamo qui a pregare utilizzando delle preghiere come il cantico delle creature che inneggiano all'acqua, inneggiano alla bontà della creazione, inneggiano a Dio e al suo amore.
Perché essere oggi qui in Piazza San Pietro?
Perché il referendum sull'acqua è diventato carico di simboli, non è soltanto la questione italiana, nazionale, economica, la gestione, privati, c'è in noi il desiderio di richiamare l'attenzione spirituale. La Chiesa Cattolica Italiana ha dato segnali, sta dando segnali di attenzione, di risveglio, forse si può dire anche di insofferenza, no? Nei confronti un po' della situazione generale. Il fatto che molti settimanali cattolici abbiano sviluppato questo tema dando indicazioni non di partito, non di parte, ma indicazioni per un sì, per una riflessione e per una preghiera, sta a dire che la base, se vogliamo chiamarla così, la base cattolica popolare sta spostando la propria attenzione su valori che forse erano rimasti un po' da una parte. Per questo siamo qui oggi, ecco. Poi per me, francescano, c'è un motivo in più, anche affettivo, di cordialità, insomma.
Poco fa infatti è stato cantato il cantico delle creature, sì. Una preghiera densa, una preghiera ricca di simboli.
Il cantico delle creature è una lode, è un ringraziamento, è una benedizione e quindi riporta il cuore delle persone alla gratitudine, al disinteresse. Non siamo così ingenui da credere che si possano fare gli acquedotti passando i secchi d'acqua, no? In maniera gratuita. Però il bene comune, fondamentale dell'acqua secondo noi va gestito in maniera cristiana, condivisa, solidale, cioè l'ente pubblico nei modi migliori, nei modi non tocca a noi dire quali, ma deve avere la principale voce in causa nell'utilizzo dell'acqua.
E queste erano le voci dei missionari, dei religiosi, delle religiose, dei missionari raccolte ieri in piazza San Pietro nella giornata di digiuno e preghiera per salvare l'acqua. Grazie ad Andrea Pala e Alessandra Potenza che ci hanno portato queste testimonianze. Ma ricordando che appunto domenica e lunedì si andrà a votare per questi 4 referendum, ascoltiamo l'impegno al riguardo di alcuni tra i laici impegnati nella dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo raggiunto Sergio Marelli, che è il segretario generale della FOCSIV, che andiamo a salutare.
Buona giornata a tutti.
Come spiega l'impegno del mondo cattolico, soprattutto del laicato cattolico, nella campagna referendaria?
È un impegno importante e significativo che penso, immagino, sarà anche determinante per il raggiungimento del quorum. Sappiamo che sulle consultazioni referendarie questo è il primo risultato da conseguire. Penso che sia un'espressione di un associazionismo cattolico che ribadisce l'importanza di una partecipazione diretta dei cittadini e dei cristiani alla vita politica del nostro paese. Questo è il senso che per me ancora oggi dovrebbe spingere tutti domenica e lunedì a recarsi alle urne per esprimere il proprio parere sui quesiti referendari.
Marelli, l'associazionismo cattolico, i laici cattolici si sono in particolare impegnati per mantenere l'acqua pubblica. Perché?
Perché l'acqua è un bene comune, difficile anche alla luce delle moltissime esperienze precedenti, trovare degli esempi dove con la privatizzazione si è migliorato l'accesso a questo bene comune, quindi a questo diritto che deve essere garantito a tutti. In tutti i casi, anche e soprattutto nei paesi poveri dove come FOCSIV lavoriamo, si è ricorso alla privatizzazione dell'acqua, si è assistito a un rincaro dei costi, si è assistito a un peggioramento delle condizioni di accesso e quindi fondamentalmente si è assistito a un'ulteriore esclusione oltre a quel 1,5 miliardi di persone che ancora oggi, vale la pena ricordarlo, non dispone dell'accesso ad acqua potabile nel mondo. Quindi acqua bene comune non può che essere bene pubblico governato dai servizi pubblici e non messo in balia delle logiche e delle leggi del mercato.
Il fronte del no all'acqua pubblica, quelli che non guardano in modo negativo all'ingresso dei privati, dicono che l'attuale legge Ronchi prevede comunque il mantenimento dell'acqua pubblica. Come stanno realmente le cose?
Le cose stanno che abbiamo visto anche in altri comparti, anche per altri, diciamo così, privatizzazioni, come l'inserimento del mercato è come un cuneo che poi scardina e manda in qualche modo in non sostenibilità tutti i sistemi di gestione di questi beni, ripeto che essendo un diritto devono essere garantiti a tutti. Quindi meglio restare con un, come dire, con un principio di precauzione che completamente la gestione e la distribuzione di un bene pubblico come l'acqua resti nelle mani del pubblico e non venga consegnato al privato.
Marelli, sul nucleare, altro quesito referendario per domenica e lunedì prossimi, il mondo cattolico si è espresso con una certa prudenza, mettendo l'accento soprattutto sulla tutela delle generazioni future.
Sì, io personalmente resto molto convinto del fatto che anche per questo quesito referendario bisogna votare sì. Come FOCSIV siamo nel comitato promotore di questo referendum per dei motivi al di là delle ideologie e delle prese di posizioni preconcette, ad esempio come il fatto che si continua a sostenere la necessità del nucleare per rendere autonomo l'approvvigionamento energetico del nostro paese, dimenticando che per far funzionare le centrali nucleari occorre l'uranio e l'Italia non ha miniere di uranio, quindi sarebbe più costretti anche in questo caso ad importare comunque la materia prima per la produzione di questa energia. ma ancora di più ne sono convinto, per votare sì a questo referendum, dal fatto dei costi, cioè il nucleare non è una risposta, sicuramente non è la risposta più economica. Pensiamo solamente ai costi di smantellamento delle centrali nucleari che alla fine del loro ciclo produttivo, stimato in 40 anni di vita, assommano a diverse e a svariate decine di milioni di euro. Quelli che propongono l'energia nucleare non considerano questo, o meglio, sanno benissimo anche di questi costi, ma un po' strumentalmente tengono la cittadinanza all'oscuro di questi che saranno dei costi sostenuti dalle generazioni future, a proposito di futuro e di generazioni giovani, anche se indotti da una scelta che viene fatta oggi qui da noi. Questi sono alcuni dei motivi per i quali io penso bisogna fermare il nucleare nel nostro paese, per un reinvestimento nelle energie pulite, nelle energie rinnovabili, quelle sì veramente producibili qui nel nostro paese senza dipendere da altri.
È pur vero, Marelli, che guardando alla sicurezza per quanto riguarda il nucleare, noi intorno ai confini nordici dell'Italia abbiamo una serie di centrali nucleari a pochi chilometri da casa.
Assolutamente vero, è per questo che è oltremodo significativa la decisione di qualche giorno fa del governo tedesco di smantellare tutte le centrali nucleari. Io resto convinto che le buone pratiche, le buone scelte sono contagiose. Se la Germania ha iniziato e se domenica vinceranno i sì, anche l'Italia denuclearizzata contribuiranno, secondo me, lo speriamo, ad un futuro libero da questa energia così pericolosa.
Un terzo quesito riguarda il legittimo impedimento. Si entra in materia giuridica, forse un quesito il più politico di tutti, che riguarda direttamente il Presidente del Consiglio. Su questo il laicato e l'associazionismo cattolico hanno dato libertà di voto. Qual è la sua valutazione, Marelli?
Così deve essere. Io penso che sia una questione molto delicata, che oscilla tra la parità delle opportunità e quindi dei diritti e dei doveri che tutti i cittadini, vi compreso quelli eletti, devono godere, e dall'altra parte, come dire, il porre dei limiti e porre degli ostacoli, porre delle limitazioni al possibile utilizzo strumentale a fini politici, appunto, di questioni giuridiche e di, come dire, di sospetti che si potrebbero agitare proprio per destabilizzare il paese. Penso anche in questo caso quindi che importante sia andare a votare ed esprimere liberamente la propria convinzione, soprattutto facendolo con dei ragionamenti che vadano al di là, appunto, degli schieramenti politici, che vadano al di là degli ordini di scuderia e che davvero derivino da una valutazione che ogni cittadino responsabilmente deve fare quando chiamato, come nel caso del referendum, ad esprimersi su delle questioni politiche del nostro paese.
E noi ringraziamo Sergio Marelli, segretario generale della FOCSIV, ma proseguiamo anche il nostro cammino all'interno del laicato cattolico per capire l'impegno del mondo laico cattolico a sostegno dei referendum di domenica e lunedì prossimi. È la volta ora di Andrea Olivero, che è il presidente nazionale delle ACLI, le associazioni cristiane lavoratori italiani.
Buona giornata.
Impegno massiccio dei cattolici sul fronte di questa tornata elettorale. Qual è il motivo?
Perché crediamo che siano in gioco questioni molto rilevanti per la cittadinanza attiva. I referendum questa volta affrontano temi concreti sui quali i cittadini è giusto che si esprimano, naturalmente cercando di avere tutte le informazioni necessarie, ma dando comunque dei punti di riferimento ai legislatori affinché poi successivamente possano andare a scrivere leggi più compiute e precise.
Olivero, perché l'acqua deve restare in mano pubblica, anche se dobbiamo dire spesso molti comuni non la gestiscono per niente bene?
Perché è un bene comune. Noi crediamo che sia necessario andare a riformare ampiamente la modalità di gestione, però non dobbiamo obbligatoriamente passare all'acqua privata. Dobbiamo anche sfatare il mito che ciò che viene dato in gestione ai privati viene gestito meglio e che invece il pubblico di per sé stesso è sprecone. Bisogna trovare formule giuste, bisogna far sì che tra pubblico e privato si creino delle intese positive senza andare a fare speculazione su quello che è appunto un bene pubblico.
Quali garanzie ci potranno essere dopo per una nuova legge sulla gestione dell'acqua?
Noi pensiamo che si possa ripartire da, intanto dal testo che 400.000 cittadini qualche tempo or sono hanno presentato come proposta di legge popolare alle Camere, quindi da una logica che sia quella della gestione partecipata dell'acqua. Naturalmente in cuor mio io avrei anche un sogno, quello di poter vedere l'acqua come il primo ambito di azione di nuove imprese sociali, cioè imprese nelle quali i cittadini associati, i soggetti no profit, penso alle grandi fondazioni che sono presenti nel nostro paese, e anche il pubblico possano insieme andare a costruire modelli di gestione partecipata. Questo sarebbe davvero un passaggio straordinario e segnerebbe forse quell'avvio di economia civile di cui parlava Papa Benedetto nella Caritas in Veritate.
Quanti interessi economici secondo voi come ACLI ci sono intorno al bene o alla merce, dipende dai punti di vista, acqua?
Ce ne sono moltissimi, basti pensare appunto ai movimenti, alle azioni che sono state messe in campo in questi mesi. Il mondo dell'acqua è sempre stato un mondo tentativi egemonici e monopolisti. Pensiamo a pochissime, grandissime multinazionali che hanno cercato di accaparrarsi il bene acqua in questi anni. Dobbiamo stare attenti perché il rischio è che si vadano a creare dei falsi imprenditori, gli imprenditori delle tariffe. Pensiamo in Italia nella telefonia, pensiamo nell'ambito delle autostrade. Abbiamo creato il mito della privatizzazione che in realtà ha portato in molti casi ad avere dei falsi imprenditori, cioè degli imprenditori che vivono poi di rapporti in molti casi anche scorretti con la politica, che consente loro di andare ad alzare le tariffe a loro piacimento.
Olivero, altro quesito referendario per domenica e lunedì prossimi, giornata di referendum in Italia, è il nucleare. Su questo il mondo cattolico non si è espresso in modo diretto, anche se il pensiero è quello di tutelare le generazioni future.
Certo, io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo rifarci a un principio che è un principio laico, che però noi in questi anni abbiamo fatto nostro, quello di precauzione. Credo che così come sul tema della vita, e lo dobbiamo ricordare anche appunto agli amici non credenti che spesso lo dimenticano, così anche su altre sfide che vedono insieme il tema della vita e il tema della tecnica, della tecnologia, bisogna essere cauti, bisogna stare attenti. Prima di tutto c'è l'uomo, ieri Papa Benedetto ce lo ha ricordato con grande forza, prima di tutto c'è l'uomo e noi dobbiamo andare a costruire delle progettualità e dei sistemi anche economici che tengano conto di questo. Quando si mette a repentaglio la vita dell'uomo si ha sempre torto, non c'è ragione valida per metterla a rischio.
Qualche economista ci dice che oggi investire nell'atomo in un paese come l'Italia è un'operazione antieconomica, quindi ha un effetto esattamente contrario a quello che si vorrebbe.
Sì, anche il buon senso infatti oggi ci porta a dire un sì, a fermare questa ipotesi di ripresa dell'atomo, perché avremo tecnologie probabilmente obsolete non daremmo le risposte che pur sono necessarie, intendiamoci, rispetto al reperimento di nuove fonti energetiche. Credo che l'unica cosa che non dobbiamo fare è fermare la ricerca, ecco, su questo tutti quanti dovremmo essere uniti in maniera tale da essere pronti qualora appunto le tecnologie a disposizione fossero tecnologie veramente sicure a poter modificare anche il nostro orientamento attuale. Ma attenzione, se da un lato non ci vuole ideologia, però dobbiamo al tempo stesso essere molto concreti e non farci spingere a passi sconsiderati soltanto da chi vuole fare buoni affari, e questo sappiamo anche qui è un ambito nel quale gli interessi economici sono molto grandi.
Terzo quesito per il referendum di domenica e lunedì prossimi, il legittimo impedimento, che è un tema esattamente politico.
Diciamo che tra tutti i quesiti questo è quello che meno ci appassionava e avremmo anche evitato volentieri di andare a votare su questo se non fosse che è stato proposto, ma oggi dovendo scegliere riteniamo che anche qui sia opportuno dire un sì, perché se da un lato è vero che bisognerà pensare per le cariche istituzionali a delle tutele e delle garanzie, questo va fatto secondo quella che è la logica della nostra Costituzione, cioè quella dei pesi e contrappesi, e andando soprattutto a fare una legge costituzionale. L'aver pensato di fare con legge ordinaria e con una maggioranza semplice, anche risicata, oltretutto una legge di questo genere ci pare assolutamente scorretto. Ma il nostro sì in questo caso ha anche un significato politico, lo dobbiamo riconoscere, nel senso che noi non vogliamo dar spallate, non è questo, credo che i governi vengano legittimati sempre dalle elezioni politiche, solo da queste, però dare un segnale alla maggioranza di governo dicendo vi siete occupati per troppi mesi di una questione particolare come questa e non vi siete occupati a sufficienza invece dei problemi dei cittadini, in particolare pensiamo al tema del lavoro e della povertà delle famiglie, questo è un segnale grave. Vogliamo dirvi di cambiare rotta, ecco, occupatevi di altro che è più importante.
E noi ringraziamo Andrea Olivero, presidente nazionale delle associazioni cristiane e lavoratori italiani, cioè le ACLI. E con questo terminiamo questo spazio dedicato al referendum del 13 e 14 giugno prossimi, domenica e lunedì. Si voterà in Italia, ve lo ricordo, per il nucleare, l'acqua pubblica e il legittimo impedimento. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 per tutta la giornata di domenica e dalle 7 alle 15 per tutta la giornata di lunedì 13, domenica e lunedì 14 giugno. È tutto da Luca Collodi, la linea torna alla regia.